Eccoci, tornati nella Trieste della città vecchia, vicino alla cattedrale di San Giusto. Venite con me, entriamo dentro il negozio, la bottega di libri antichi gestita da un signore che ha il naso un po' sporgente, non propriamente alto, vestito in modo dimesso, che si chiama Umberto Saba. Umberto Saba lo conosciamo più che come venditore di libri antichi, oggi come poeta, come letterato. È un poeta particolare, è un poeta che sembra un po' tagliare i ponti con la tradizione del simbolismo, con la tradizione di chi cercava di trovare all'interno della natura un codice, una sorta di linguaggio interiore che sfuggiva all'ambito logico, che poteva essere solo spiegato attraverso, la sensibilità, attraverso tutto ciò che non era scientifico. Ecco, Umberto Saba, buongiorno, siamo qui entrati, sì, diamo un'occhiata alle sue bellissime opere bibliografiche, possiamo, vero? Sì, grazie. Ecco, all'interno di questo suo negozio ci ricorda una cosa: il poeta non deve essere un dio, non deve essere un superuomo. Il poeta però è privilegiato. Perché è privilegiato? Umberto Saba ce lo spiega, perché lui sente tutto ciò che fa parte della vita dell'uomo secondo canoni decisamente più intensi. L'intensità dei sentimenti che fanno stare bene o male normalmente per qualche tempo gli esseri umani, lui li vive moltiplicati per x volte. Lui intensifica tutto. Chiaramente, sì, ci dispiace per lei, caro Umberto, chiaramente questo tipo di atteggiamento costa molto caro al poeta. Il poeta sovente ha delle crisi nervose, perché chiaramente lui ha molte passioni che si porta sulle spalle e anche tantissimi dolori, più di tutti quanti gli altri esseri umani. E quindi, che cosa fa il poeta? Da un lato rifiuta di essere un superuomo, un dio. Dall'altro lato però si rende conto che il poeta è una sorta di parafulmine della società. Il poeta riceve il dolore, il piacere, tutte le sensazioni che provano le persone attorno a lui, le moltiplica e gode o soffre al mille per mille in più rispetto a tutti quanti gli altri suoi contemporanei. In questo caso il nostro poeta, all'interno del canzoniere, che è la sua opera principale, ci dà una visione abbastanza organizzata di che cosa? Di una vita quotidiana, di una vita comune che si basa su di un linguaggio il più possibile privo di lessico aulico. Ecco, non sarà mai d'Annunziano il modo di scrivere, di poetare di Saba, ma sarà sempre, sempre soltanto basato sulla lingua quotidiana. Più avanti nel canzoniere, nelle ulteriori revisioni del canzoniere, questo cambierà un po', però all'inizio Saba ci tiene a rimanere semplice. Saba ci tiene poi anche a rispettare le strutture metriche tipiche della grande tradizione poetica italiana. Non per nulla ha scelto come titolo, che raccoglie tutto ciò che lui dice di se stesso e degli altri, canzoniere, una sorta di omaggio implicito al diario intimo che Francesco Petrarca, circa 7 secoli prima rispetto a Saba, aveva compilato proprio per ritrarre i moti del suo proprio cuore. Che io abbiamo all'interno di questa poesia? Abbiamo un io che da un lato ci confessa tutto quello che può di se stesso, ci confessa i suoi tormenti, ci confessa tutte quelle che sono le sue passioni, a questo punto ci confessa l'essere umano che è il poeta, sapendo che gli altri non possono arrivare al livello della sua sensibilità. E sarà chiaramente una confessione di tipo autobiografico. Dove si incentra, caro Umberto? Sì, uscendo di qua la vedremo dove si ambienta la sua poesia. Dove si ambienta la sua poesia? Ecco, usciamo dalla bottega di bibliofilo, di bibliografo, di venditore di libri di Umberto, usciamo e ci troviamo in via San Nicolò. Siamo nella antica città, nel centro storico di Trieste. Trieste è la donna, la personificazione di una città che pervade tutto ciò che fa parte dell'esistenza di Saba. Di che cosa si parla nel canzoniere? Tutto ciò che si vede a Trieste. E che cosa si vede a Trieste? Beh, si vedono ragazzi, si vedono persone che camminano vicino al porto, si vedono giovani che stanno morendo d'amore. ragazze che si offrono alla vista del poeta che le apprezza e come. Si vedono friggitori vicino al porto, si vedono prostitute, marinai, tutto ciò che si vede all'interno di una normale vita quotidiana di una città portuale quale poteva essere Trieste. Tutto sommato, il nostro Saba, e in questo diciamolo pure, non è distante dalla rappresentazione del suicidio di Guido Speyer, fa della sua vita una sorta di grande melodramma. Lui è il personaggio principale, anche se detesta essere superuomo, ci racconta quello che vede, come lo sente, e lo fa trapassare con parole il più possibile semplici e dirette nelle mani del suo lettore. Però Saba, visto che ci tiene all'onestà e non ama molto la visione artefatta di un Alcione, di D'Annunzio, tutto quanto rivolto al bel verso ma alla scarsa profondità, si mette anche molto molto in vista e non ha problemi a farsi notare come persona con una serie di problematiche di natura psichica. Io adesso ho portato con me in questo nostro viaggetto triestino l'antologia della classe quinta, l'ho aperta a pagina 713, 713 è la pagina di riferimento, perché vorrei portarvi, per finire questo breve viaggio lungo l'Adriatico triestino, a conoscere il padre Ugo Poli di Umberto Saba. Ne leggiamo una poesia. Dal titolo molto esplicito, Mio padre è stato per me l'assassino. La trovate a pagina 713. Due parole per spiegarvi un titolo così strano. Perché mio padre è stato per me l'assassino, che è anche il primo verso di questo sonetto. Due quartine, due terzine di endecasillabi. Come sempre il sonetto corrisponde a questa struttura metrica assolutamente tradizionale. Perché il padre Ugo Poli ha assassinato il figlio Umberto? Beh, perché si è rifiutato chiaramente di crescerlo. Una volta saputo della gravidanza di sua moglie, lui non ha aspettato che questa giungesse al fine, se n'è andato via. Non ha voluto minimamente mescolarsi con la vita del figlio. È voluto star fuori da quell'esistenza, ha preferito esserne completamente assente. E quindi, di fatto, ha ucciso la possibilità di affrancamento. Noi l'abbiamo imparato all'interno della coscienza di Zeno. Se io non mi affranco dal modo di pensare, dal modo di essere e di gestirmi dei miei genitori, rimango sempre figlio di, mai me stesso. Ma per affrancarsi dai propri genitori bisogna che questi siano presenti, altrimenti la crescita purtroppo viene in qualche modo rallentata o addirittura interrotta quando ci troviamo di fronte a dei problemi di natura psichica o psichiatrica, proprio per il fatto che è mancato il confronto, è mancata la possibilità di parlare, anche di litigare con uno o entrambi i genitori. Il senso di abbandono ti fa sentire solo. Tu sei stato abbandonato. Umberto è stato abbandonato dal padre che neanche l'ha voluto vedere, ma. Umberto Saba nutre, come tutto ciò che ci è proibito, noi l'abbiamo visto appunto quando il nostro Zeno non riusciva a smettere di fumare perché suo padre l'aveva invitato a farlo, ma con un sigaro in mano. E quindi egli, se avesse buttato via la sigaretta e non l'avesse più accesa, sarebbe stato realmente se stesso, ma di questo aveva paura e quindi voleva essere quel suo padre, che era una persona in grado di imporgli delle regole, autorevole, ma che continuava a fumare. Quindi Zeno voleva essere suo padre anche se non lo voleva. In questo caso, come capita soventissimo anche ai bambini o alle bambine che vengono adottate da persone che magari vogliono loro un bene dell'anima, a un certo punto della vita scatta in Umberto la necessità di conoscere il proprio padre biologico e ciò avviene quando Umberto Saba ha 22 anni, nel 1905. A questo punto, dato il grande interesse psicanalitico di Umberto Saba, che cosa rimane di questo incontro? Beh, rimangono due sentimenti completamente distinti. Da un lato la rabbia, quasi l'odio nei confronti di chi è stato uno dei peggiori esempi additabili a un bambino. Dall'altro lato, però, proprio per il fatto che è figlio di suo padre, Umberto ritrova nelle fattezze, nel fisico, nel volto di suo padre qualche cosa che riconosce anche in sé e che sa che deriva soltanto da questa figura maschile che per lui non è mai esistita, ma che gli ha dato un codice genetico che non può essere minimamente nascosto, perché il codice genetico è qualcosa che ci viene dato dai nostri genitori e non possiamo decidere di buttarlo via. Possiamo decidere di non riconoscere nostra madre o nostro padre, ma non possiamo non riconoscere, se non suicidandoci chiaramente, quello che è il nostro patrimonio genetico. E allora, che cosa ci dice, riprendo la pagina 713, che cosa ci dice Umberto Saba a proposito del padre? Dice che per lui è stato un assassino, proprio perché probabilmente questo era, diciamo così, il modo con cui veniva etichettato il padre dalla madre abbandonata, un assassino. E per lui è stato tale, un assassino appunto, secondo verso, fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Quel che, se notate, viene utilizzato in modo polivalente, quel che non ha valore né di pronome relativo né di congiunzione, ma ha un valore di avverbio di tempo, fino ai 20 anni quando l'ho conosciuto. È molto gergale, è preso, come avete capito, da un lessico molto comune, questo modo di esprimersi di Saba. Che cosa ritrova all'interno del padre che lui conosce più o meno a 22 anni? Allora ho visto che egli era un bambino e che il dono che ho da lui l'ho avuto. Ecco, quando lui lo incontra, il problema è che vorrebbe odiarlo, ma guardandolo in faccia vede in lui un bambino, vede in lui sostanzialmente una persona non in grado di intendere e di volere, perché il bambino non è in grado in tutto e per tutto di sapere quello che sta facendo. Se dite a un bambino di non mettere le dita nella presa elettrica, dopo 2 secondi lui l'avrà fatto. Il padre di Saba è un bambino, è inconsistente, inconsapevole. E allora, quali colpe ha un bambino? Lo stesso Saba non riesce ad attribuirne una. E soprattutto, dice, il dono che io ho, da lui l'ho avuto, verso 4. Quindi probabilmente la mia sensibilità poetica, la mia capacità di essere appunto il bambino, il fanciullino di cui parlava Pascoli, no? Di penetrare meglio le cose per quello che sono, di fare grandi le piccole cose o piccole le grandi cose, io ce l'ho da lui. Cosa ha fatto il padre di Saba? Ha reso piccola una grande cosa, ha saputo di avere messa incinta sua moglie, non ha avuto interesse a vedere come andava la gravidanza, molto semplicemente se n'è andato. Ha reso piccola una grande cosa. Il problema è che, nonostante questo gesto di noncuranza rispetto al figlio, Umberto riconosce che il codice genetico è quello. Se lui è poeta, non lo deve a sua madre, lo deve a suo padre, al fatto che suo padre è un bambino, è rimasto un bambino anche dopo molti anni rispetto al momento in cui l'aveva messo al mondo, l'aveva generato. E che cosa glielo fa dire? Continuo la lettura al verso 5. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino. Aveva probabilmente gli stessi occhi azzurri di Umberto Saba, un sorriso in miseria dolce e astuto. Anche se non aveva un soldo bucato in tasca, continuava ad avere un sorriso stampigliato in faccia, sia dolce sia furbetto, come fanno i bambini, la stessa cosa. Anche se non hanno nulla, ti fanno sempre questo sorrisino, un po' per prenderti in giro, magari un po' per chiederti qualcosa a cui terrebbero tanto. Andò sempre pel mondo pellegrino, più di una donna l'ha amato e pasciuto, ci dice nella seconda quartina. Si è sempre comportato come un vagabondo, come un viandante, una persona che non aveva una casa fissa. E più di una donna, altro che la madre, più di una donna l'ha amato e l'ha nutrito. Perché come bambino lui da solo probabilmente non era in grado di mantenersi, non aveva la portata mentale per riuscire a mantenersi. E difatti, egli nella prima terzina viene descritto come era gaio, è leggero, era gioioso, lieve, non dava peso alle cose. Del resto, se ha lasciato una donna incinta di suo figlio, probabilmente non riusciva proprio a dare nessun tipo di peso alle cose che si verificavano attorno a lui e che magari lo vedevano anche così, un minimo protagonista, no? Mia madre, grande enjambement tra il verso 9 e 10, tutti sentiva della vita i pesi. Ecco, la dislocazione delle parole prevede che ci sia una sorta di chiasmo tra tutti i pesi che trovate all'inizio e al termine del verso 10. Mia madre, e con questo Saba vuol proprio rincarare la dose, sua madre sentiva tutti i pesi dell'esistenza, portava tutto il dolore, tutta la pesantezza di una vita condotta da sola, da madre praticamente senza un marito a cui appoggiarsi. Di mano, ei gli sfuggì come un pallone. Il problema è che la madre non capiva che il padre era lieve, leggero, ce l'ha già detto prima, no? Era gaio leggero, leggero come un pallone, e le sfuggì di mano. Non si può obbligare un pallone a rimanere dove l'aria non gli permette di stare. Non è neanche colpa del padre. Il padre ha una caratteristica intrinseca che è quella di essere un bambino, lieve, leggiadro, che non si pone nessun tipo di problema rispetto a quello che succede nella vita. E allora l'unico tipo di paternale che la madre faceva al piccolo Umberto era questo, era questa, non somigliare verso 12, ammoniva a tuo padre. Prendi le distanze da tuo padre, non diventare mai come lui. Se lui era un bambino, tu diventa un adulto, gli diceva la madre. Ed io più tardi in me stesso lo intesi. Erano due razze in antica tenzone. E ci ha messo un po' di tempo, ma poi ha capito per quale motivo sua madre gli diceva così. E il verso finale sembra quasi un po' a discolpa del padre. Sembra quasi che il peso della bilancia di questo sonetto vada dalla parte del padre. Perché? Che cos'è che induceva la madre di Saba a dire al figlio Umberto non somigliare mai a tuo padre? Perché erano di due razze in eterna tenzone, cioè l'una ebrea, l'altro invece cristiano. E la cosa sembrerebbe risolversi su questo tipo di visione completamente distinta della vita umana. Da un lato Dio che provvede a ogni bisogno del popolo eletto, gli ebrei. Dal lato cristiano, invece, Dio che ti chiede conto dei tuoi peccati e che te li farà scontare una volta giunto nell'aldilà. Ma si può imputare una cosa del genere a un bambino? Ne ha la consapevolezza il bambino di partecipare a un gioco che è così più grande di lui? Uno scontro tra visioni religiose? Direi di no. E per assurdo, Saba, che pur come lo stesso Zeno Cosini custodiva dentro di sé enormi traumi dall'abbandono subito da parte del padre quando era nemmeno nato, addirittura tende a scusarlo. E un'altra delle manifestazioni di questi atti mancati, il voler fare o non voler fare qualcosa, ma essere obbligati a farlo o non farlo dall'inconscio, di cui ci ha parlato Sigmund Freud quando, con svevo, siamo entrati all'interno delle confessioni scritte di Zeno Cosini. Anche Umberto Saba, di fatto, condivide il suo stesso destino. Vuole, ma non vuole, proprio perché è una persona purtroppo non finita. Questo complesso di Edipo lui non ce l'ha neanche avuto, perché non ha avuto un padre. Gli è rimasta la curiosità, quello che era o che sarebbe potuto essere suo padre. Soddisfatta quella, c'era quasi la volontà di scusarlo. Quasi la volontà di mettere in secondo ordine tutto il dolore che sia Saba sia sua madre avevano patito a causa dell'abbandono di Ugo Poli. Dove sta l'equilibrio? Semplicemente non c'è. Questo è probabilmente il principale motivo, il motivo scatenante delle tante crisi di panico e di ansia, quelle di natura nervosa, che Umberto Saba subì all'interno della sua vita. Come avete potuto notare, però, nonostante questi problemi di natura psichica, la poesia rispetta i canoni della tradizione letteraria italiana. Sonetto, quartina, quartina, terzina, terzina, tutte endecasillabiche. Abbiamo dei versi tendenzialmente piuttosto liberi, con delle rime non così strutturate o necessarie, ma sta di fatto che l'invito all'oggettività, l'invito alla onestà, passa dalla chiarezza espositiva. E qui credo che, anche se l'aveste letta da soli, questa poesia dedicata al padre assassino per Saba, probabilmente avreste tutti quanti potuto capirla da soli. Qualora aveste de delle domande su questo percorso triestino che chiudiamo qui, non avete che da scrivermi. Grazie per l'attenzione e ci rivediamo a questo punto via Zoom quanto prima con tutti. Arrivederci e grazie.